statt Schweiz. Und das macht die Schweiz aber auch irgendwie einfach cool, weil ich habe das Gefühl, hier ist alles noch so fest in der Entwicklung und ich spüre so viel Entwicklung auch in ihrer Musikszene. So. Und ich finde, so, es kommen so viele geile Sachen raus. Und ich habe das Gefühl...
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Doveva essere il trampolino di lancio, invece dopo la vittoria dell'anno scorso all'Eurovision Song Contest, Nemo è praticamente sparito. Si sente incompreso, forse schiacciato tra la pressione del business dello spettacolo e l'esposizione politica per la sua lotta per le persone non binarie. Eppure è un artista con una creatività che raramente si è vista in Svizzera. Che fine ha fatto quindi Nemo e a che punto sono i preparativi a Basilea, dove grazie alla sua vittoria fra pochi giorni partirà l'edizione 2025 dell'Eurosong. Io ho molte domande e le risposte arrivano da Manuele Ferrari, corrispondente in Svizzera tedesca per la radio. Benvenuto Manuele.
Eccoci, ciao Alan.
Manuele, tu non solo stai seguendo con vari reportage i preparativi a Basilea per questa edizione dell'Eurosong, ma tu Nemo in realtà lo conosci già da anni, lo hai seguito da spettatore.
Sì, ascoltando quanto fanno i colleghi svizzero-tedeschi, in particolar modo il programma Bounce dedicato alla musica rap, un programma che una volta l'anno ha una sorta di summit, il Cypher, dove dà la possibilità a rapper locali più o meno noti di sfidarsi. Era l'edizione del 2016, tra i partecipanti compare questo allora giovanissimo Nemo, 16 anni, che si presenta completamente sconosciuto e lascia stupiti tutti i presenti, tutti i rapper che da anni già erano sulla scena, con la sua energia, il suo testo che porta, e di colpo ecco, sembra essere nato un nuovo artista. Vedono in lui colui che porterà un cambiamento e soprattutto già nel 2016 annunciarono una grande carriera per questo giovanissimo Nemo.
Tu l'hai visto anche dal vivo poi?
Sì, poi negli anni a seguire l'ho potuto vedere in un paio di occasioni ad alcuni festival, diciamo piccoli, chiamiamoli in manifestazioni minori, dove comunque ha sempre saputo entusiasmare il pubblico presente.
Veniamo quindi al suo annus horribilis, l'ho definito così nei miei appunti, cioè dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest del 2024, cosa ci si sarebbe aspettati? Cioè cosa fa di solito un artista dopo una vittoria del genere?
Beh, quello che tutti ci si aspettava sarebbe potuto succedere era vederlo partire a razzo e conquistare il mondo, un successo internazionale, che diventasse insomma una superstar, ma questo credo che sia bene o male il sogno di tutti gli artisti che si mettono in gioco. È stato così per il momento, no? Va anche detto che chi vince l'Eurosong raramente poi vede questo sogno avverarsi al primo colpo. Negli ultimi decenni chi ha potuto sfondare, direi, sono vabbè gli ABBA, loro sono indiscussi grandi vincitori, e la nostra Céline Dion e pochi altri che hanno veramente sfruttato quel trampolino.
Tu dici nostra Céline Dion, lei è canadese ma rappresentò la Svizzera ed era il 1988.
È esattamente la canzone di Nella Martinetti che portò la Svizzera poi a vincere, in quel caso era la seconda vittoria della Svizzera all'Eurosong. Sì, negli anni più recenti gli italiani Maneskin nel 2021, loro sono partiti bene, nel senso alla vittoria è seguito subito un tour mondiale, ma adesso sembrerebbe che siano un po' in pausa con i membri, almeno parte dei membri della band, che stanno portando avanti i progetti solisti, stanno provando un po' a battere questa strada. poi ci sono, vabbè, quelle che le definirei le meteore da una stagione, o i one hit, quelli che fanno una canzone. Qui ammetto, sono andato a guardare negli archivi, nel 1993 aveva vinto una cantante irlandese e quell'anno il suo singolo fu quello più venduto, ma lei nel frattempo è tornata a lavorare alla cassa di un supermercato.
E Nemo, il suo 2025 è stato quello piuttosto da meteora finora, o forse anche meno.
Quello di Nemo è sicuramente stato un anno difficile. Mi sarebbe piaciuto poter chiedere e discuterne direttamente con lui su come sia stato il suo anno da Eurosong a Eurosong. Purtroppo non è stato possibile avere un'intervista malgrado i ripetuti tentativi attraverso vari canali.
E non sei stato l'unico giornalista a non avere intervista con Nemo, anzi ne ha date pochissime. Una, se non sbaglio, è anche andata a finire molto male.
Sì, ne ha date pochissime in Svizzera e soprattutto dopo l'estate, perché diciamo il post vittoria ha fatto di Nemo praticamente, mi permetto di dire così, un po' il prezzemolino. Era praticamente in ogni rivista, anche internazionale, era presente ad ogni concerto, ad ogni open air in Svizzera. Tornando invece all'intervista che dicevi prima con il Biller Tag Blatt, sì, è vero, i colleghi ci lavorarono molto, anche perché Vienna, ricordiamo, è la città di Nemo. Riuscirono a strappare al management un appuntamento per un'intervista e poi durante questa intervista si giunse al momento in cui Nemo disse: no, io non me la sento più, non stiamo parlando di quello di cui vorrei parlare io, la musica. Interruppe l'intervista e vabbè, questo fece un piccolo scandalo, perché non ci si attendeva da un artista svizzero che interrompesse un'intervista con il giornale di casa sua.
Lui dice: avrei voluto parlare di musica, invece si continuava a parlare di cosa? Della sua rivendicazione politica legata alla non binarietà, cioè a quell'identità sessuale che lui ha voluto anche rappresentare con la sua canzone dell'Eurovision Song Contest 2024.
Sì, il focus, bene o male, era molto su di lui, sulla sua vita privata. Ricordiamo che comunque The Code, la canzone vincitrice, parlava della sua esperienza personale.
Also ich hatte diese Idee, der binäre Computer Code als Metapher zu verwenden. Diese Frage so, hey, wenn ich
aveva messo, diciamo, sul tavolo il suo essere nelle parole, nelle note che aveva portato sul palco, e chiaramente, viste anche le sue rivendicazioni già subito dopo la vittoria, dove ha chiesto chiaramente il riconoscimento di un terzo genere, e l'incontro avuto con il consigliere federale Beat Jans poche settimane dopo il suo rientro in Svizzera dopo la vittoria, chiaramente i media volevano saperne di più. Il suo sogno invece era parlare di musica, l'arte, quello che produce, quindi ha diciamo un po' chiuso i rubinetti per quanto riguarda l'acqua data ai media e non ha più voluto parlare con noi.
Du singst doch so hoch, mach mal da was so hoch ist. Und dann so im zweiten Mal singe ich so, ich könnte noch rappen, soll ich mal noch ein bisschen rappen? Das ist wirklich einfach so ein Stein nach dem anderen einfach gefallen. Es hat irgendwie alles Sinn gemacht und ich fand das Schönste an dieser Session.
Hai citato l'incontro con Beat Jans, che ha avuto, lui è consigliere federale, responsabile della giustizia, quindi anche di tutte le questioni che riguardano il diritto civile. Nemo ha ottenuto qualcosa?
Allora, Nemo di fatto chiedeva che venisse riconosciuto un terzo genere accanto a quello maschile e quello femminile. Voleva, diciamo, la terza crocetta con il non binario, chi non si sentiva di essere né l'uno né l'altro di quelli attualmente riconosciuti. Le sue rivendicazioni le ha fatte. Al momento sembrerebbe che il tutto si sia fermato lì, perché non mi risulta che siano stati fatti passi avanti in questo senso.
Ed è tutto lì, oppure Nemo forse ha sofferto, come altri artisti, la pressione del business dello spettacolo, lo showbiz, che va avanti e tritura tutto, tritura anche carriere o personalità fragili che non riescono a sopportarlo.
La pressione dello showbiz, chi si butta in questo business sa a cosa va incontro e sa che più avrà successo, più sarà sotto pressione. Sempre più gente vorrà qualcosa da lui. Chi affronta questa strada sa che c'è. La differenza sta nel come affrontarla questa pressione, come reagire a questa pressione. Non più parlare con la stampa è un possibile modo per proteggersi, poi ripresentarsi con del materiale da proporre e far sì che poi l'attenzione venga rimessa sul tema a lui tanto caro.
Anche perché, per restare ancora un po' sull'aspetto politico prima di passare a quello musicale, la rivendicazione di riconoscimento di un terzo genere riguarda un po' la tematica woke, no? Definita come woke, cioè quella sensibilità nei confronti delle minoranze. Ecco, il vento su questi aspetti sembra essere un po' cambiato politicamente, sia a livello nazionale ma soprattutto internazionale.
Sì, diciamo, dopo un periodo dove il movimento woke sembrava aver conquistato il mondo e ogni settore, ogni strato della società, ecco, è seguito soprattutto negli ultimi mesi un passo indietro che segue sicuramente da un lato anche la politica statunitense di Trump, tanto che grosse aziende che prima avevano nei loro statuti particolari indicazioni su come affrontare le diversità le hanno tolte, e questo ha aiutato affinché questo vento si affievolisse.
So viel Druck auch mir gegenüber selber gespürt wie jetzt.
Torniamo a parlare della musica, che è quello che starebbe a cuore a Nemo. Cosa possiamo dire del suo stile musicale? Tu prima in entrata ce l'hai descritto come un rapper molto promettente, già da adolescente praticamente. In realtà quello che abbiamo sentito alla finale del 2024 dell'Eurovision è stata un'esibizione canora quasi da cantante di musica classica. O è esagerato?
No, non è esagerato, anche perché comunque Nemo ha una formazione canora che va anche in quella direzione. Prima di arrivare al rap comunque già aveva cantato da bambino in alcuni musical, poi ha seguito una formazione come cantante solista, quindi sì, ha una grande estensione vocale che gli permette veramente sì di spaziare. E poi, vero, The Code, lì c'erano delle parti veramente che andavano nella direzione della musica classica. E guardando a Casanova, il nuovo singolo che è appena stato pubblicato e che sta promuovendo in questo momento, si ha veramente elementi che con il rap non hanno più nulla a che vedere.
Guardiamo all'edizione di quest'anno dell'Eurovision Song Contest, partirà tra qualche giorno a Basilea. Tu a Basilea ci sei stato in questo periodo più riprese per fare dei reportage, per sentire delle persone. Che mondo si sta creando a Basilea per questo evento?
Un po' ovunque si respira quest'aria di qualcosa che sta per arrivare, e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, un cartellone che ricorda gli appuntamenti, ci sono le bandiere, poi vengono posate delle nuove statue, insomma tutti i riferimenti all'Eurosong in arrivo. Addirittura sono entrato in un supermercato, anche lì accanto alle offerte di questo grande distributore che, va detto, non è assolutamente coinvolto con la manifestazione, però anche lì si sono presi la briga di decorare i pavimenti, ad esempio con i colori dell'arcobaleno, tutto richiamando quello che si vede all'esterno e che tende a ricordare o a pubblicizzare, ecco, il grande festival.
cosa ci dobbiamo immaginare? Quanto è grande?
Ma la messe Basel che ospiterà l'evento, lì all'interno stanno costruendo veramente un palco gigantesco, sarà una grande sorpresa. Poi non dimentichiamo che accanto ci sarà, chiamiamolo il public viewing dell'evento, dove migliaia e migliaia di persone si ritroveranno assieme a guardare l'evento, un po' come si fa con le partite ad esempio di calcio durante gli europei o mondiali. Si parla durante le giornate delle qualificazioni di 50.000 persone al giorno che raggiungeranno Basilea per seguire questa competizione. Poi questo, stando alle autorità cantonali, raggiungerà le 100.000 persone durante il fine settimana proprio della finale.
Per l'Eurovision Song Contest, tra l'altro, è un po' un ritorno a casa, visto che la prima edizione fu a Lugano, organizzata già allora dalla SSR per testare un po' questa diffusione in Eurovisione di un programma a livello continentale. Era il 1956. Questa manifestazione, Emanuele, siamo alle battute conclusive, come si è trasformata in questi anni? Cioè, quando io ero bambino, quindi una trentina d'anni fa, non mi sembrava così alla moda come adesso.
Forse chi è stato bambino qualche decennio prima di te invece lo seguiva già con grande passione. Poi, come spesso accade in programmi simili, seguono un po' anche le mode e le tendenze del tempo, è calato per poi tornare, diciamo, negli ultimi paio d'anni. Segue un movimento, diciamo, ondulare dell'interesse che riesce a raccogliere tra gli spettatori.
E musicalmente?
Personalmente mi permetto di definirlo una scatola magica, non sai mai cosa trovi dentro quando lo apri. Da un lato si ritrova lo stesso sviluppo musicale che vediamo all'esterno, al mondo della musica, come lo viviamo ogni giorno, bene o male si rispecchia anche all'interno dell'Eurovision. Se ascoltiamo i brani degli anni 50, 60, 70, li ritroviamo perfettamente nello stile di quegli anni. E poi all'interno della manifestazione sì, ci sono sempre queste, chiamiamole, categorie. Ci sono le ballate, ci sono i pezzi più rock, ci sono le canzoni scurrili o assurde. Se guardo a quello che attende il pubblico quest'anno, la cantante finlandese Erika Wickman arriva con la canzone Ich komme, e un outfit, almeno sui video che ho visto fino ad ora, che mi permetterei di definire almeno osi. Poi bisognerà vedere se sarà lo stesso tipo di vestiario che porterà sul palco di Basilea, però intanto si sta facendo conoscere in questo modo.
Si continua a provocare, soprattutto per attirare l'attenzione. Emanuele, per chiudere, torniamo a Nemo, che è il protagonista di questo episodio. Cosa gli manca per sfondare ancora? Cioè, quando capiremo se quella vittoria dell'anno scorso è stata un trampolino oppure un episodio di, come hai definito tu, una meteora, che è semplicemente stato il cantante che ha vinto per la terza volta l'Eurovision Song Contest per la Svizzera?
È una domanda difficile. Il suo nuovo singolo Casanova ha sicuramente tutti gli elementi per raggiungere il grande pubblico, però questo non è sinonimo di successo, ma è un passo nella giusta direzione. Molto dipenderà dall'album, da quando arriverà sul mercato il suo primo album, quando si avrà un prodotto completo da valutare, e soprattutto in concorrenza con tutti gli altri artisti che si muovono in questo mercato globale della musica. E poi, anche se il prodotto dovesse essere buono, beh, questo non è assolutamente garante di successo, perché serve un management che sappia fare la sua parte, che lo sappia portare ai concerti giusti, che lo metta in contatto con il pubblico che lo porta avanti. Quindi direi tutto dipenderà anche da quanta fortuna avrà Nemo nel presentarsi.
Do we really know? I don't know, yeah.
E noi continueremo quindi a guardare sia la carriera di Nemo che la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest tra pochi giorni a Basilea. Questo episodio si chiude qui con le spiegazioni di Emanuele Ferrari, Roberto Rossinelli in studio di registrazione, alla sonorizzazione c'è Daniele Sola, Alessia Fontana realizzatrice, io sono Alan Crameri, l'appuntamento te lo do alla prossima settimana.